Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Monkey Island 2.
LeChuck's Revenge, ma prima di cominciare parliamo anche di qualche news. La news è che questo è un altro degli episodi con ospite. Ci abbiamo messo un bel po' per capire che ospite invitare per Monkey Island 2. Abbiamo già trattato Monkey Island 1 con un veterano del genere come Vanak, che è uno dei nostri ascoltatori più affezionati, e mi è balenata in mente l'idea di una persona che ha un nome che ricorda molto quello della serie di Monkey Island. Abbiamo con noi Michele Giardi, conosciuto come Mighty Pirate. Benvenuto.
Grazie dell'invito, ciao a tutti, è un piacere essere qui per parlare del mio gioco preferito di sempre. Avete fatto benissimo ad invitarmi. Monkey Island 2, io adoro in generale tutta la saga di Monkey Island, la rigioco in continuazione, la conosco a memoria. Monkey Island 2 è il mio preferito di sempre, quindi sono veramente felice di essere qui.
Quindi abbiamo beccato proprio quello giusto. Avevamo intenzione di dedicare una puntata appunto per ciascuno delle avventure grafiche. Abbiamo fatto Zack McCracken, abbiamo fatto, se non mi ricordo male, anche Indiana Jones Fate of Atlantis, dovrebbe essere già uscita, se no taglierò questa cosa.
Non c'è problema.
E abbiamo Monkey Island 2. Come mai ti piace ed è il tuo preferito dei 5 che compongono la serie?
Io sono particolarmente legato a tutta la saga di Monkey Island. Semplicemente io adoro il genere delle avventure grafiche, anche adesso è un genere su cui vedo che mi ritrovo a tornare spesso quando ho bisogno di rilassare un po' la mente. Mi piace l'idea di risolvere enigmi di logica, di comunque interagire con dei personaggi, e mi piace l'avventura unita all'umorismo. Monkey Island, la saga di Monkey Island da questo punto di vista è il non plus ultra del Ron Gilbert ha creato, come immagino avete spiegato nel podcast di Monkey Island 1, un mondo piratesco d'eccezione in cui appunto la fantasia si mescola con il romanzo piratesco d'avventura, che si mescola un po' con il mondo di immaginazione con un bambino, che si mescola con il sarcasmo e il cinismo che aveva Ron Gilbert. Nel primo Monkey Island io immagino Ron Gilbert appunto ha fatto la prima avventura grafica vera e propria, secondo me, pure, o meglio, non proprio la prima vera avventura grafica, ma la prima avventura grafica che ha gli standard moderni dell'avventura grafica, e in Monkey Island 2 ha rilanciato, ha fatto un gioco ancora più grande, ancora più epico, ancora più dark, con uno dei primi giochi con la grafica scansionata che all'epoca era innovativa, ma l'esplorazione viene amplificata. In Monkey Island 1 c'era un'isola, Monkey Island 2 te ne mette 3. C'era uno scontrino finale con le Chuck che ti dava un pugno, in Monkey Island 2 c'è uno scontro finale con le Chuck zombie, atmosfera horror, ti senti la pressione di le Chuck sul collo man mano che vai avanti, gli enigmi sono belli, le battute sono fantastiche e adoro il vestito di Guybrush Threepwood. Monkey Island 2, io adoro Guybrush Threepwood, adoro il mondo di Monkey Island, adoro le avventure grafiche, e Monkey Island 2 forse per alcuni non è la migliore avventura grafica di tutti i tempi, dipende cosa si cerca in un'avventura grafica. Appunto Grim Fandango per qualcuno è meglio, per qualcuno è meglio Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Io per quanto amo appunto l'umorismo misto all'avventura, misto all'esplorazione, misto al mondo che ha creato Ron Gilbert, che è bellissimo da visitare, adoro Monkey Island 2.
E oltre a tutto quello che hai detto, che vedremo anche nel dettaglio nel podcast, non dobbiamo dimenticare la colonna sonora con il tema principale di Monkey Island, che ci andremo anche a ascoltare, anzi in becco con "E ora un po' di musica".
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammershot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Badium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Monkey Island 2 LeChuck's Revenge, uscito nel 1991, sviluppato e pubblicato dalla mitica LucasArts. È uscito per sistemi MS-DOS, Amiga, macOS e FM Towns per queste piattaforme ed è un'avventura grafica a punta e clicca a tema piratesco umoristico.
Esce un anno dopo il primo Secret of Monkey Island ed è un gioco che quasi non avevano neanche il permesso di fare all'inizio da Lucas. Ma Ron Gilbert, insieme alla banda vera e propria di creatori di questo gioco, hanno deciso subito di mettersi d'impegno e realizzarlo, portando tutte quelle che sono le innovazioni di Secret of Monkey Island, la seconda versione, non la primissima versione nella grafica EGA, ma già in VGA, e espande tantissimo, come ha detto giustamente Michele prima.
È un gioco veramente magico per me, appunto. E infatti, hai detto giustamente una cosa: l'hanno fatto quando ancora non sapevano se il primo gioco avrebbe avuto successo. Era stata una cosa anomala al tempo. Ron Gilbert dice anche spesso che lui si è reso conto del successo che ha avuto nel pubblico la saga di Monkey Island molti anni dopo che lui aveva già lasciato la LucasArts. Lui ha fatto Monkey Island 2 subito dopo che aveva finito di realizzare Monkey Island 1, quindi non c'erano dati di vendita, non funzionava il mondo come oggi, che avevi l'impatto delle vendite su internet, i commenti online, vedevi un pochino il feedback degli utenti, avevi subito un riscontro immediato, c'era la fila per il day one. Le cose negli anni 90 erano leggermente diverse, dovevi mandare il gioco nei negozi, mandavi proprio in scatola e piano piano dopo le vendite salivano e vedevi come andavano. E in America poi Monkey Island 2 non ha avuto il successo che ha avuto in Europa. Infatti le avventure grafiche da una parte sono molto più popolari in Europa, in Germania, secondo me anche in Italia, però forse noi siamo più abituati a piratarle le avventure grafiche che a comprarle, non hanno molto mercato. Però le avventure grafiche in America non hanno mai avuto un successo enorme di mercato, hanno avuto molto più successo successo quelle della Sierra. Il gioco di Monkey Island è diventato un mito in Europa e dopo successivamente è stato recuperato anche in America, e con gli anni un mito che cresce sempre di più e viene apprezzato sempre di più. Io penso sempre che Ron Gilbert con il primo Monkey Island si è divertito tantissimo a sperimentare, e penso che forse lui è anche più affezionato al primo Monkey Island, ma nel secondo si è divertito a rilanciare, appunto, perché come ho detto prima, tutto quello che c'era nel primo viene amplificato, e poi comunque c'è tutta un'atmosfera dark horror. Soprattutto nel primo c'era qualche accenno di voodoo, di magia voodoo, di fantasmi, qui diventa tutto molto più dark, appunto, come dicevo, con Guybrush che va anche a scavare nelle tombe, con bambole voodoo, isole con atmosfera notturna, con LeChuck che prima magari voleva rapire il governatore, ora vuole solo uccidere Guybrush. LeChuck è brutto, è un cadavere in putrefazione, e tu senti questo cadavere che ti perseguita. Se tu man mano che vai avanti nel gioco vedi delle cutscene di LeChuck che ti sta cercando, che ti sta inseguendo, che ti vuole uccidere, e quando ti trova è veramente dura, perché comunque c'è una parte nella fortezza che è difficilissima da evadere, e poi anche lo scontro finale è angosciante. Lo scontro finale, anche oggi se mi rigioco Monkey Island 2, LeChuck è in grado legittimamente di farmi saltare dalla sedia, perché è impressionante. Io veramente, poi non abbiamo detto neanche di Stan del gioco, cioè penso che dovremmo fare, ci arriveremo, cioè ci sono tantissime cose stupende in Monkey Island 2.
Ma guarda, io inizierei con una cosa che hai detto tra le tante, ma vedremo poi nel dettaglio la storia a grandi linee, non proprio tutti i puzzle, perché veramente sennò diventa lunghissimo l'episodio. Però una cosa interessante è il discorso di piratare il gioco, che è un cimelio che molti hanno. Chi ha il gioco originale se lo ricorderà, c'era un disco che ti permetteva nell'uno di creare il tuo pirata e quindi di superare la copy protection che c'era al tempo. Nel 2 c'è proprio una ricetta, un insieme di ingredienti voodoo che ti vengono richiesti dal gioco, quindi qua la tematica voodoo è molto presente, si sente già dalla sigla, anche solo dalla sigla che avete sentito, è un remix della versione originale che ha esordito con Secret of Monkey Island, però vedete che è un pochino più cupa, è un pochino più paludosa, e lo è anche la stessa isola iniziale Scab, che prende dal punto di vista grafico molto da Melee, ma dal punto di vista sonoro e la iMuse che ritorna, il sistema di cui vi parlerò un po' nel dettaglio anche dopo, fa sembrare tutto un pochino più sonnolento, comunque notturno, ma anche appunto molto dark.
Inoltre, prima di iniziare a tuffarci nella storia di questo gioco, c'è anche da dire che a differenza del titolo precedente, questo gioco ti mette di fronte a una scelta ancora prima di iniziare, perché c'è la scelta della difficoltà. Potremmo giocare in maniera normale, quindi con tutti gli enigmi a difficoltà come dovrebbero essere risolti, come dovrebbe essere giocato questo gioco, oppure ci viene tesa una mano in una versione semplificata che però secondo me toglie molto dell'esperienza di gioco, nonostante il gioco si finisca comunque, però toglie un po' di pathos a questa avventura.
Diciamo che la versione light di questo gioco toglie completamente dei personaggi, intere zone in cui il premio in quel caso è il divertimento. Un plauso insomma a chi ha creato questo gioco, quindi Schaefer, che ci ha messo le mani soprattutto a questo discorso del doppio livello, il fatto di far comunque combaciare le cose alla fine gli obiettivi sono chiari, come dirà nel famoso post del blog di Ron Gilbert, le avventure grafiche devono avere obiettivi chiari, sotto obiettivi chiari, e questo gioco già dai primissimi minuti lo sottolinea, e sarà stato anche abbastanza facile poi andare a creare due livelli di difficoltà diverse. Proprio dal punto di vista del design non credo sia una cosa semplicissima, a meno che non parti con degli obiettivi ben chiari.
Poi dopo alcune cose aveva usato anche degli enigmi, Ron ha sempre detto che erano stati scartati da Monkey Island 1 appunto, e non ha mai spiegato quali, ma io sospetto il ratto in cucina è una cosa che veniva da Monkey Island 1 appunto, che c'era quel ratto che girava nel primo gioco che non ci si faceva niente, nel secondo gioco lo mettiamo appunto in cucina, forse era quello uno degli enigmi scartati che poi dopo sono stati riutilizzati.
E tra l'altro è esattamente lo stesso ratto perché
sì, fantastico, con gli uomini di bassa morale pirati. E avete menzionato giustamente lei mi usa appunto, che parlando di parte tecnica, parlando anche del discorso di rilancio che facevo prima, in Monkey Island 2 c'è una cosa straordinaria, che ci sono le musiche in ogni livello con un sistema che riesce a passare da un tema all'altro man mano che si cambia ambiente. È una cosa innovativissima, e in Monkey Island 1 avevamo musica in pochi ambienti, non in tanti, e appunto in Monkey Island 2 invece arriviamo con la musica di Michael Land, compositore straordinario, sarà legato eternamente a Monkey Island, per me appunto non è Monkey Island se non ha la musica di Michael Land, è fantastico anche da quel punto di vista. E poi come dicevo prima gli enigmi sono tantissimi, sono tosti, e poi comunque non è neanche un gioco che è lineare appunto. Ron dà sempre dei sotto obiettivi, nel senso dà un obiettivo finale con dei sotto obiettivi. Nella prima parte di di Monkey Island 2 bisogna fare una bambola voodoo, ok, per la bambola voodoo ci vogliono 4 ingredienti, poi dopo bisogna trovare il tesoro di Big Whoop, ci vogliono 4 pezzi di mappa, e tu puoi scegliere quale ingrediente prendere della bambola voodoo a tua discrezione, su quale enigma lavorare, vari percorsi, quello che intendo dire, per raggiungere i vari ingredienti della bambola voodoo o per raggiungere i vari pezzi di mappa, e sono percorsi che si possono fare in ordine sparso e diversi ogni volta che ci si rigioca. Ci sono anche oggi tantissime avventure grafiche che hanno dei percorsi statici, io mi capita di giocare a delle avventure grafiche moderne, ovviamente non dico nomi, ma che vedi che sei obbligato a fare un certo percorso per arrivare ad un certo obiettivo e non hai la varietà di esplorare che ti ha dato Ron Gilbert. Quindi io Monkey Island 2 lo ritengo ancora superiore a tantissime avventure grafiche che escono oggi.
In un certo senso, se facciamo un attimo la citazione al primo episodio di Secret of Monkey Island, c'erano già queste situazioni in cui potevi scegliere quale obiettivo, in che ordine farlo. Qui in realtà abbiamo più isole, che è una grossa apertura nel gioco. Nell'uno c'erano le tre prove, le famose tre prove per diventare un pirata, quelle vanno fatte in un certo ordine, ma il gioco ti porta un pochino per mano a mettere sempre una dopo le altre, proprio perché va a collegarsi poi con la storia. Andiamo a rubare l'idolo come ultima delle tre prove, proprio perché poi si collega con la storia.
Ron giustamente questa cosa la faceva già in Monkey Island 1, ma appunto questa è anche la sua grande innovazione, appunto voi menzionavate il suo documento sulle avventure grafiche, le gabbie aperte, no? Appunto che lui diceva non ragionare il gioco per gabbie, fai in modo che tu possa passare da una gabbia all'altra praticamente per raggiungere i tuoi obiettivi. E Monkey Island 2 viene rilanciata con la cosa delle isole e fa in modo che tu debba andare in ogni isola per forza, devi fare per ogni enigma, tu devi esplorare le tre isole diverse per ogni pezzo di mappa. Nella seconda parte tu per arrivare ad ogni pezzo di mappa devi per forza esplorare le tre isole, appunto ti spinge all'esplorazione, ti spinge a vedere quel mondo.
Un'altra innovazione che ha Monkey Island 2 è che è il primo gioco della LucasArts a usare gli sfondi scannerizzati, è una tecnica che era già in uso dai giochi della Sierra, la storica rivale della Lucas. In questo caso Monkey Island si fa la gioia dei giocatori che volevano questo tipo di grafica, perché cominciamo ad avere anche una certa necessità a avere anche una grafica di un certo livello, e quindi con questo gioco un'ulteriore innovazione. Curioso che la LucasArts adotti una tecnica usata già dalla Sierra, visto che le due non perdono occasione negli stessi giochi di prendersi in giro a vicenda. Come sappiamo, i giochi della Lucas prendono in giro la Sierra perché nei giochi della Sierra si può effettivamente avere un game over, morire, mentre ad esempio in Monkey Island non si può, a meno che non si faccia una cosa speciale e che scimmiotta proprio i giochi della rivale.
Io direi anche una cosa, che nel lungo termine ha vinto comunque la Lucas, perché oggi è veramente difficile concepire un'avventura grafica in cui si muore, cioè anche se si muore di solito, penso ai Broken Sword, hai comunque delle opzioni per tornare indietro comunque o per risistemare le cose, che non ti blocchi nel gioco, non ti blocchi a fine gioco perché non hai raccolto una cosa nel primo scenario.
Interessa solo il feed con gli episodi della domenica e non gli editoriali? Puoi ascoltarci su Spreaker o su Spotify cercando il nostro feed esclusivo Solo Episodi. Se vuoi trovarlo più velocemente, enciclopediadeivideogiochi.it, trovi il tastone Feed Solo Episodi.
Entriamo un po' nel dettaglio della storia. Noi vi avvisiamo che ci sarà qualche spoiler, soprattutto nella parte finale, quindi vi avvisiamo in tempo, ecco. La nostra storia inizia in una situazione subito di pericolo, perché vediamo Guybrush appeso in una voragine con un forziere in mano. Lo vediamo in difficoltà finché non arriva Elaine, il personaggio che abbiamo trovato anche nel primo gioco, che ovviamente gli chiede come mai, cosa fa lì, e quindi il gioco, come un cliché da un film, comincia con il racconto. Quindi noi gran parte del gioco lo passeremo come flashback, dove Guybrush racconta quello che gli è successo. Lo vediamo ormai festeggiante dopo aver sconfitto LeChuck nel primo gioco raccontare a dei pirati le sue gesta, anche pompando ovviamente per farsi bello, solo che i pirati sono anche stufi perché Guybrush lo racconta da molto, e quindi Guybrush, per riavere l'interesse o comunque per darci anche il plot del gioco, dirà che adesso il suo nuovo obiettivo è quello di trovare il più grande tesoro dei pirati, ovvero il Big Whoop.
Un obiettivo chiaro immediatamente. e succederà anche qualcosa di inaspettato. Abbiamo già un inventario pieno di soldi, perché i soldi Guybrush li ha fatti, e ci fa capire insomma che è passato un po' di tempo. Secondo alcuni calcoli è passato un anno più o meno da quando ha ucciso LeChuck la prima volta, perché c'è una battuta più avanti dove dirà che avrà 19 anni per poi correggersi dicendo 21. Questo succede nella biblioteca, quando fa la tessera della biblioteca. Ma una cosa interessante è che pone questo obiettivo Big Whoop, ha un sacco di soldi in tasca, ma quasi immediatamente abbiamo l'introduzione di Largo la Grande, questo personaggio che è il bullo dell'isola di Scab. L'isola di Scab, ricordiamo, è un'isola che non ha governatori, è governata completamente dai pirati, non c'è polizia, non c'è nient'altro, e questo Largo ci prenderà letteralmente per una gamba e scuoterà fin quando non ci ruberà tutti quanti i soldi. È il bullo del posto, il mafioso, chiamatelo un po' come volete, perché tutti gli vogliono male. C'ha un tema che è fantastico, lo seguirà per tutte le scene dove lo troviamo, ed è una ventata molto fresca, perché mentre in Secret of Monkey Island c'era LeChuck che era il cattivo e basta, qui abbiamo un cattivo intermedio, un sub boss, chiamalo così, che è comunque legato in qualche modo a LeChuck perché lavora per lui, ma devo dire che è un ottimo inizio, con un bel pugno in faccia a Guybrush, che dovrà cercare di recuperare.
Sì, forse se volessimo essere esatti, LeChuck era lo stesso sub boss in Monkey Island 1, perché comunque avevi un Faster Shinetop,
esatto,
che poi dopo si rivelava essere LeChuck. Però sì, effettivamente è vero, è anche un bellissimo personaggio, che mi spiace che non sia tornato in giochi successivi, Largo la Grande, onestamente. Questo gioco Guybrush parte da un piccolo obiettivo, che si tratta di liberarsi della città da Largo la Grande, e Largo la Grande si scoprirà essere il braccio destro di LeChuck ed ha la possibilità di resuscitarlo, e dopo è lì che inizia il vero e proprio gioco, appunto, quando Largo la Grande, fra l'altro per colpa di Guybrush, riesce a riportare in vita LeChuck. Per Guybrush sono cavoli amari, diciamo, e deve assolutamente trovare il tesoro di Big Whoop per riuscire a contrastarlo comunque. E per trovare il tesoro di Big Whoop occorre radunare i 4 pezzi di mappa che la ciurma del capitano Marley aveva disperso in 3 isole, appunto, che oltre alla Scab che hai già menzionato ci sono anche Booty e c'è Fat Island, che sono 3 isole che sono tutte molto diverse, appunto, perché Scab aveva una sorta di regime dittatoriale con Largo, poi comunque anche un po' anarchico, perché Largo aveva turbato l'equilibrio, prima erano anarchici, poi Largo aveva turbato l'equilibrio. Booty Island, l'isola del carnevale, della festa, del divertimento, e Fat invece è proprio dittatoriale, regime fascista con il capo che comanda tutto. E Guybrush si deve distreggiare in questi 3 ambienti diversi per trovare il tesoro di Big Whoop e sconfiggere definitivamente LeChuck, ma a Guybrush le cose non vanno mai bene, quindi le cose si complicano andando avanti.
Ecco, già il tema del voodoo che avevamo introdotto qui parte subito, perché il nostro scopo iniziale è creare la bambolina di Largo la Grande, e qui c'è il ritorno del personaggio della signora voodoo, che ritroviamo, ci darà le istruzioni per come fare, e conosceremo anche un piccolo personaggio, Wally il cartografo, che ci sarà molto utile, perché noi ritrovando i pezzi della mappa ovviamente ci sarà di molto aiuto, perché noi non lo sappiamo fare.
Una cosa di questi enigmi che succedono nella città di Woodtick, che è questa, secondo me è bellissima a vedersi, perché è una città fatta di barche, molto interessante, e qua l'iMuse è fantastico perché c'è un tema unico per tutta la città, ma quando entriamo nei singoli negozi, che sono ad esempio il falegname, cioè un carpentiere, sentiremo il suono che modifica, e cominciano a esserci dei suoni di martelli e chiodi all'interno della stessa canzone. Quando andremo dal cartografo sentiremo qualcosina sul viaggiare, quindi onde del mare e bussole che girano, comunque suoni che ricordano il viaggiare, e così via tutti quanti gli altri. Quando andiamo nel bar, ad esempio, c'è il pianoforte che suona, e questo viene integrato all'interno della musica stessa, senza soluzione di continuità, una cosa fantastica. Ma una cosa che ho notato che è molto diversa, ed è un'altra delle impronte che ha questo gioco, è che gli enigmi sono risolvibili facendo passare Guybrush come un mascalzone, diciamola semplicemente, mentre nell'uno è molto molto naive e quasi tutte le soluzioni sono verso l'avventura, diciamo, piratesca, e quindi è un bambino che si trova a scimmiottare il pirata, tra l'altro scimmiottare Monkey Island. Qui veramente fa delle cose abbastanza negative, che partiranno dal versare un secchio in testa a Largo, anche se è un cattivo, ok, ma ad esempio ruba il monocolo di Wally, o ad esempio va a licenziare il cuoco con l'enigma, appunto, del ratto di cui parlavi prima, Michele, oppure si fa assumere, si fa pagare come nuovo cuoco, ma poi fugge. Quindi tantissime cose negative che vedremo all'interno di tutta quanta la vicenda, e che sono mascalzonate proprio da pirata.
Hai dimenticato la peggiore, ovvero chiude chiude in una bara un uomo vivo e lo sigilla con dei chiodi solo per rubargli una chiave. Comunque, in questo episodio Guybrush incontra anche Stan, che è appunto uno dei personaggi migliori della saga. Anche qui il personaggio viene completamente rilanciato. Nel primo era un venditore di navi usate, qui diventa un venditore di bare usate. Penso che sia il business peggiore che possa esistere. E appunto Guybrush non si fa scrupoli in questo gioco. C'era forse qualcosina anche nel primo gioco, appunto, come dici te, un pochino più ingenuo. Faceva comunque qualcosa, ubicchiava, magari ingannava il negoziante, però effettivamente non faceva ancora delle azioni così cattive. Qui effettivamente è un pirata. E io ricordo che Dave Grossman, quando c'era un po' la moda di Pirati dei Caraibi, aveva fatto una riflessione interessante, che nella saga di Pirati dei Caraibi i personaggi principali sono praticamente due anime di Guybrush. Da una parte c'è Jack Sparrow, il mascalzone, appunto, il furfante, il pirata, il ladro, appunto, che è questo, appunto, è Guybrush quando chiude e vive le persone o ruba il monocolo a Wally. E dall'altra parte c'è comunque William Turner, che è quello un pochino più tranquillo, educato, che come sa essere forse Guybrush all'occorrenza. Per fare un personaggio come Guybrush Threepwood ce ne vogliono due nella saga di Pirati dei Caraibi, che come sappiamo ha copiato palesemente Monkey Island. Adesso non possiamo fare finta che non sia così, ma ovviamente è quella.
È una specie di Inception, perché Monkey Island, la saga di Monkey Island, è naturalmente presa di ispirazione per la giostra dei Pirati dei Caraibi a Disneyland. E quindi poi il film che prende da Monkey Island, che prende dalla giostra di Pirati dei Caraibi, è un bel intreccio. C'è da dire però, io un po' capisco Guybrush, perché è partito con l'obiettivo di diventare un temibile pirata. Adesso è effettivamente un temibile pirata, e quindi perché non fare cose da pirati? Quindi si è immedesimato bene, ha imparato come si fa, e si sposa anche con, come dicevi all'inizio, anche col tono un po' più dark, un po' più scuro di questo secondo capitolo.
A proposito di Pirati dei Caraibi e della giostra da cui entrambi il film e questo Monkey Island traggono ispirazione, o comunque si copiano a vicenda, dipende da chi è uscito prima fondamentalmente, c'è un enigma molto particolare, ci tengo a citarlo, è quello del cane con la chiave. A un certo punto verremo arrestati, appena arrivati a Fat veniamo arrestati direttamente dalla guardia, che tra l'altro è bellissima secondo me quel personaggio, come si vede visivamente, perché sembra c'ha l'elmetto del conquistadore. Ma la cosa interessante è che veniamo privati praticamente di tutto il nostro inventario, finiamo in prigione, e qui c'è un'altra cosa molto interessante di Ron Gilbert, perché l'enigma si può risolvere con quello che hai in quella scena. Sei all'interno della cella, c'è un cane che ha la chiave in bocca, e noi dovremmo andare a rubare un osso da dare al cane, e il cane ci darà la chiave. Questa azione esatta c'è proprio all'interno della giostra, uguale identica, e lo stesso Pirati dei Caraibi, il film, con Jack Sparrow quando si trova in prigione, citerà la stessa identica situazione. Quindi molto interessante come ci sia questo rimando continuo, ma sottolineato dal punto di vista del videogioco, come noi senza inventario riusciamo a risolvere e non possiamo fare game over anche qua, nel senso che siamo bloccati. Possiamo ad esempio prendere un legnetto e lanciare il legnetto al cane, ma quello che succede è che il cane semplicemente te lo riporta indietro, perché è un cane, quindi ti riporta indietro il legnetto, e quindi puoi riprovare quante volte vuoi finché non trovi la soluzione corretta.
Verissimo, appunto, questo è il game design perfetto di Ron. E poi, come avete detto prima, nella storia un flashback, quindi Ron ha messo anche qualche piccolo ammortizzatore nel caso si voglia uccidere Guybrush, appunto, perché sembra impossibile, ma in realtà ci sono dei modi per uccidere Guybrush. Appunto, in Monkey Island 1 bastava farlo stare in acqua per più di 10 minuti. Qui, se lo si fa stare in acqua per più di 10 minuti, c'è una cutscene con Elaine che dice: come fai ad essere morto ed essere qui a raccontarmi la storia? E allora si ritorna indietro e si riprende l'enigma da dove si era lasciato.
Tra l'altro torni indietro proprio con il rewind del tutto, nel senso che Guybrush ritorna sulla nave e si ributterà rifacendo la scena.
Ho trovato su YouTube l'unico modo che c'è per rimanere bloccati in Monkey Island 2. Su YouTube l'hanno studiato, ma non è arrivato sicuramente alcun giocatore se non lo si vuole fare per forza. Sarebbe, ho visto, questa è una curiosità, lucidare 5.000 volte la gamba degli uomini di bassa morale pirati. Prendono i 5.000 pezzi da 8 lì, così non bisogna più guadagnarseli con la targa dello sputo, e quando si arriva alla fortezza di Rezak si rimane bloccati. Però appunto solo un pasto su YouTube ha provato a lucidare effettivamente 5.000 volte la gamba di legno per arrivare a tutto questo. In realtà nel gioco è impossibile bloccarsi, è impossibile morire, anzi, a dire il vero, appunto, questa cosa del flashback, appunto, come dicevo prima, che rende impossibile la morte, si interrompe solo in funzione del finale. Anche questo aggiunge più inquietudine al finale, uno scontro finale con Lechak, in cui sappiamo che si potrebbe anche morire eventualmente, perché non stiamo più raccontando la storia. Quando si arriva alla fine del gioco c'è una maggiore tensione. Poi dopo gli enigmi in Monkey Island 2 sono favolosi. È pensato un enigma bello, ne ricordo uno brutto invece, la chiave a scimmia, che è un enigma per cui Ron Gilbert è ancora ancora è pentito, appunto sono pentiti tutti quelli che ci hanno lavorato, perché per aprire una cascata bisogna utilizzare una scimmia, perché in originale le chiavi di quel tipo si chiamano monkey wrench, appunto chiave a scimmia. In italiano è completamente intraducibile, non c'era alcun modo per arrivare a quell'enigma se non provandole tutte a caso. Gli stessi autori di Monkey Island si sono scusati perché è un enigma che in ogni edizione estera ha dato dei problemi.
Invece una traduzione che secondo me in italiano ha dato valore all'enigma o anche alla scenetta in sé è la famosa gara di sputi, dove potremmo prendere il nominativo di Capitan Catarro, che a me è molto caro.
Lo scelgo sempre, da anni non ho mai sempre scelto quello, sempre Capitan Catarro.
Beh, è l'unico che merita di essere scelto, il temibile Capitan Catarro, che ci permetterà di andare avanti con gli enigmi.
Dal punto di vista del design c'è anche una cosa interessante proprio in quell'enigma. Ce ne sono pochi qua, ma se ad esempio vi ricordate, abbiamo parlato precedentemente negli episodi di Goblins, che aveva dei puzzle a tempo. Qua c'è qualcosina a tempo, nel senso che hai dei puzzle tipo questo della gara di sputi, in cui devi aspettare che salga il vento per poter vincere la gara. Se non sbaglio ce ne sono 2-3 che hanno bisogno del momento giusto per agire, e ho trovato interessante una esplorazione in più di una meccanica che in realtà in Monkey Island non c'è così tanto spesso. Di solito è usa oggetto su questa cosa, o dai l'oggetto a quella persona, o prendi quell'oggetto. Qui c'è qualcosa con un po' di tempismo che ricalca quello che è stato reso famoso dalle avventure Cocktail.
E se non sbaglio anche in questo caso Guybrush deve barare, quindi usare un'altra tattica da pirata per cambiare le distanze dei record dello sputo.
Poi ci vuole anche il tempo giusto per sottrarre il monocolo a Wally, ragazzi, cioè c'è una questione di tempismo esatto. E poi anche comunque quando sei nello scontro finale la pressione è tanta, comunque c'è un certo tempo per elaborare la bambola, comunque c'è dare quel fazzoletto alle Chuck nel finale è difficilissimo. Io anche oggi quando gioco Monkey Island 2 è sempre una delle parti che mi dà più difficoltà, perché hai un tempo limitatissimo per riuscire a dargli quel fazzoletto, appunto.
Ci tengo anche a citare un'altra cosa: di questo gioco è stata fatta una versione special, una special edition, così come nell'1, ma a differenza dell'1 qua c'è un budget quando è stata fatta questa remastered o comunque special edition come viene chiamata, e si vede tanto la differenza. Uno, dal punto di vista grafico, la grafica è sempre moderna, quindi non più pixel art, ma le animazioni sono molto più studiate, molto meno legnose diciamo della versione originale. Ma una cosa che ho apprezzato tantissimo è proprio l'interfaccia, perché mentre nella versione originale Secret of Monkey Island nella special edition lo scam diventa due diverse finestre, quella dell'inventario e quella delle azioni, e quindi devi rifare praticamente quello che è il sistema scam, nella versione di questo Monkey Island 2 LeChuck's Revenge abbiamo qualcosa che assomiglia a quella che è l'interfaccia di Curse of Monkey Island della maledizione, quindi con qualcosina di più integrato. Molti si ricorderanno che in Curse of Monkey Island c'è il doblone con le variazioni, qua c'è qualcosa di simile ma fai meno movimento diciamo con il mouse, che ti serve soprattutto quando hai bisogno del tempismo, quindi il famoso enigma del fazzoletto dove hai poco tempo per andare a usarlo viene molto aiutato dall'interfaccia grafica.
Dopo 1000 peripezie avremo recuperato i 4 pezzi della mappa per Big Whoop, e quindi andremo da Wally per farcela ricostruire, e intanto che lui lavorerà per farlo ci chiede di andargli a prendere una pozione d'amore da Miss Voodoo. Però anche qui cliché da film, nel momento in cui noi andiamo dalla signora Voodoo lei sente un disturbo nella forza, e lo dice proprio, sento un disturbo nella forza, una delle tantissime citazioni, in particolare anche Guerre Stellari, ma ce ne sono veramente tante come ci hanno abituato. Scopriremo che Wally ha finito sì la mappa, ma è stato rapito da Largo e dalle Chuck assieme alla mappa, e quindi dovremmo andarlo a salvare, raggiungere il maniero, la fortezza di LeChuck, che avremo visto intervallata in vari momenti in cui recupereremo i pezzi di mappa. Ci saranno queste piccole cutscene dove vedremo LeChuck principalmente lamentarsi con Largo dei progressi di Guybrush, e per arrivarci sarà una cosa molto particolare perché ci sarà una cassa di spedizione, noi ci intrufoleremo dentro, sono ripiena di oggetti voodoo, e proprio vengono i fattorini, come i fattorini di Amazon, che ci prendono e ci portano direttamente alla fortezza.
Poi forse su quei fattorini è anche il punto in cui inizia a esserci qualcosa di strano, no? Appunto, cosa sono questi fattorini? Perché la Voodoo Lady manda una cassa alle Chuck? Ma poi è strano anche perché questi fattorini dicono lo carichiamo nel camion, ed è lì che inizia un pochino ad incrinarsi qualcosa nel gioco, no? Che porterà anche al finale. Comunque la parte della fortezza di LeChuck è straordinaria, cioè respira un sacco di inquietudine comunque, perché tu ti trovi lì all'interno e non sai mai quando LeChuck potrà arrivare comunque, perché ti aggiri lì, dopo aver visto tutte le cutscene in cui le Chuck è in giro per quella fortezza, ti fa pensare, ma arriva, non arriva, tanto che tu arrivi a trovare Wally e a cercare la chiave per soccorrerlo, quando stai per afferrare la chiave, ecco le Chuck che arriva ed è pronto alla sua vendetta. Arrivi a una delle sequenze più memorabili del gioco, l'incontro fra Guybrush e le Chuck, che le Chuck è finalmente pronto a consumare la sua vendetta e lo attacca a un macchinario di quelli complessissimi che è in grado di scioglierlo nell'acido. Gli fa fare qualche domanda, fra l'altro gli si può anche chiedere qual è il segreto di Monkey Island, e lui dice tutto fra poco sarà rivelato se glielo si chiede. Guybrush è con le mani legate e deve riuscire a scappare dalla fortezza. Qui il suo talento negli sputi torna utile sicuramente, perché il ritorno di Capitan Catarro.
Ecco, qui ci terrei a fare una piccola parentesi, perché in questo macchinario dove veniamo intrappolati insieme a Wally, che ricorda molto The Incredible Machine o il programma Pitagora Switch giapponese, dove costruivano tutte queste meccaniche complicatissime per fare cose veramente semplici, qui nella versione facile del gioco non ci affidiamo alla nostra abilità degli sputi di Capitan Catarro, perché nella versione facile non serve che facciamo quell'enigma e quindi possiamo non averlo fatto e non avere le competenze adeguate. In questo caso Wally ci proporrà un piano, ci chiede solo di chiudere gli occhi e ci pensa lui a risolvere tutto. Lo schermo diventa nero, vediamo i sottotitoli di Guybrush che non capisce cosa sta succedendo e sono scappati, e le Chuck si accorge che sono scappati e non ci viene fatto vedere come mai. Un aiuto decisivo, ma molto in modo scanzonato, a una situazione che in realtà avremmo dovuto risolvere in altra maniera. E dopo di questo, a prescindere dalla difficoltà che avremmo scelto, faremmo esplodere letteralmente la fortezza di Le Chuck, perché ci saremmo nascosti nella stanza buia del magazzino della dinamite. Che quale fortezza di cattivi non ha una stanza per la dinamite? Faremo esplodere tutto. Guybrush verrà catapultato nell'aria, raggiungerà misteriosamente, perché fatalità, è vicina all'isola di Dinky, dove si trova Big Whoop, dopo aver volato letteralmente per ore. Il gioco ci fa sapere che Guybrush ha volato per ore e sparato dall'esplosione, quindi un fuoco d'artificio ben riuscito, direi.
È un po' di volte che vola in giro, perché è già successo diverse volte in Secret of Monkey Island e anche qua. Molto bello il fatto che durante il gioco noi sentiamo parlare di questa isola, ma nessuno sa esattamente come si chiama. Infatti viene chiamata Blinky, Tricky, D' Inky, nessuno sa esattamente come si chiama. Alla fine è Dinky Island, dove troveremo Herman Toothrot, un altro dei grandi ritorni, ci sta aspettando e fa il guru dell'isola in questo caso, e il pappagallo ci darà una mano a effettivamente trovare finalmente Big Whoop. Ma cosa succederà? Arriveremo alla X, scaveremo, useremo della dinamite per far saltare tutto in aria, ma veramente salta tutto in aria, e ci ritroveremo finalmente a chiudere il cerchio con quello che è l'inizio, noi appesi in un buco enorme con in mano la cassa di Big Whoop. Finiremo il racconto di Len.
Solo che la corda si spezza, precipitiamo, buio, siamo in uno scenario completamente buio tranne un piccolo hotspot per un interruttore della luce, premendolo ci ritroviamo faccia a faccia con le Chuck. Erano gli anni di Star Wars e come Darth Vader con Luke Skywalker, anche le Chuck ci fa una scioccante rivelazione, ci rivela di essere il fratello di Guybrush. I am your brother, in originale io sono tuo fratello, e Guybrush no, non può essere vero, è impossibile, proprio citazione a Guerre Stellari a gogo. Non è l'unica sorpresa che ci ha portato le Chuck, ci ha portato anche una bambola voodoo di Guybrush. A questo punto parte lo scontro finale che menzionavo anche prima, con le Chuck che ha la sua bambola voodoo e noi che dobbiamo, per contrastarlo, creare la bambola voodoo di le Chuck. Dobbiamo, come avevamo fatto in precedenza per Largo, cercare tutte le componenti, qualcosa dell'osso, qualcosa del morto, qualcosa del liquido, qualcosa del tessuto, trovare tutte queste componenti mentre le Chuck ci insegue da una parte all'altra di questi scantinati. E anche questo ambiente in cui c'è lo scontro finale è strano, comunque servono delle stanze di manutenzione di un Luna Park, ci sono casse, c'è l'infermeria, anche aprendo il cofano di Big Whoop c'è un biglietto con scritto E. C'è questo scontro finale appunto un po' al cardiopalma, perché ci si aggira per questi scenari cercando gli enigmi, ma non è più una situazione rilassata come era nel resto del gioco, non siamo più liberi di esplorare gli scenari quando ci pare, boh, pensarci su. Se si rimane troppo in uno scenario, le Chuck arriva, ci sbuca dietro e ci trasporta in un'altra stanza torturandoci, però passo alla volta, un pezzo alla volta, si riesce anche a costruire questa bambola voodoo di le Chuck.
Qui nelle varie stanze che possiamo visitare per trovare i vari pezzi per costruire la bambola voodoo di le Chuck, hai citato l'infermeria. Qui è particolare perché troviamo due scheletri che Guybrush riconosce come gli scheletri dei suoi genitori, quindi un altro tassello che si può aggiungere alla rivelazione visione di LeChuck come nostro fratello, e che si rifà anche a un sogno che avremmo fatto, una visione che avremmo avuto durante il gioco, dove i nostri genitori ci danno un indizio canoro sul labirinto poi della fortezza di LeChuck. Molto bello, e i tasselli stranamente che si incastrano tutti alla fine, quindi un sacco di informazioni, un sacco di rivelazioni scioccanti che però non possiamo effettivamente processare con calma, perché abbiamo appunto LeChuck che ci corre dietro, quindi abbiamo molta fretta per poterlo fare.
Scena finale: avremo finalmente fatto questa bambola voodoo prendendo le mutande da LeChuck, la barba, il teschio del papà, qualcosa del morto come viene detto, e il fazzoletto sporco che citavamo prima. Costruiremo questa bambola e ad un certo punto avremo finalmente il coltello dalla parte del manico. Guybrush però dice ad un certo punto: cosa succede se stacco una gamba? Lo fa, e effettivamente LeChuck perde la gamba, essendo uno zombie, quindi abbastanza squishy, abbastanza morbido come personaggio, comunque un poco integro, e finirà per terra. L'avremo finalmente sconfitto. Di nuovo citazione di Star Wars: chiederà di togliere la maschera. E una cosa interessante, come appunto succede con Darth Vader, toglieremo la maschera e vedremo che non è LeChuck, ma è nostro fratello Chucky.
Pa, pa, pa. E qui ci troviamo in uno dei finali più strani della storia del videogioco, perché Chucky ci dice che i nostri genitori gli hanno chiesto di cercarsi, di cercare Guybrush appunto, si chiede di riattaccare la gamba alla bambola, si esce dallo scantinato e ci troviamo che siamo dei bambini, Guybrush è un bambino, LeChuck è un bambino, in un Luna Park di fronte ai nostri genitori, che si erano visti anche nella sequenza onirica precedente. Non è chiaro perché ci si trova lì, infatti Guybrush stesso si fa delle domande, dice: io sono Guybrush Threepwood, mi ripetirà cosa sta succedendo qua. I genitori ci fanno una ramanzina perché siamo scappati da loro, però comunque alla fine ci invitano ad andare a fare un giro sul pasto bucaniere rotante. Ci si avvicina verso questo pasto bucaniere rotante, ma allo stesso tempo il piccolo Chucky, il nostro fratello, lancia verso lo schermo uno sguardo demoniaco alla LeChuck, e così finisce il gioco, quindi con Guybrush che diventa un bambino in questo parco divertimenti.
È un twist degno dei film horror slasher, con tutti che credono che il finale sia finito per al meglio, e abbiamo il twist del cattivo che in realtà non è caduto, non è morto. Dopo la rivelazione scopriamo che non è una vera e propria rivelazione, quindi non sappiamo effettivamente cosa stia succedendo.
Ci sono tante teorie su questo finale, perché a alcuni è piaciuto, alcuni non è piaciuto, ed è un finale aperto ovviamente, che ha sempre detto: guardate, ci sarà un terzo Monkey Island da qualche parte che chiuderà il cerchio. Purtroppo non è stato così, nel senso che Ron Gilbert a questo punto non lavorerà più a Monkey Island, e la maledizione di Monkey Island, che è effettivamente il terzo, prenderà un'altra direzione, cercherà di giustificare, e lo farà anche in maniera abbastanza buona secondo me, anche difficile, perché c'era tantissima carne al fuoco in questo, in realtà in tutti e due i giochi precedenti, però c'è qualcosa che manca, diciamo, in questo finale. Molti l'hanno visto in maniera negativa. Se uno considera, adesso che abbiamo parlato sia dell'1 che del 2, ci sono tantissimi elementi che fanno l'occhiolino a Luna Park. Ovviamente l'ispirazione è sempre Pirati dei Caraibi, la giostra di Disney World, ma ci sono tanti elementi. Avevamo il circo all'inizio, abbiamo tante volte che viene citato il circo, i pirati di bassa lega lo volevano aprire, parlano di un elefante, ma ad esempio abbiamo le magliette che ci vengono date in Monkey Island 1 come premio, quindi proprio come se fossimo a Luna Park. E qua pian piano questo mondo fantastico, che probabilmente in una delle tante teorie è tutto dentro la testa di Guybrush, che è effettivamente un bambino, finisce appunto con la cruda realtà, cioè siamo direttamente in Luna Park. Però ci sono tante tante teorie, non è ancora stata tirata fuori quella vera, proprio perché quando gli si chiede a Ron Gilbert qual è il vero segreto di Monkey Island, lui dice: me lo porto nella tomba, o comunque probabilmente lo rivelerà, ma tra tantissimo tempo.
Di questo scusate un attimo il momento Marchetta, ho fatto anche un podcast con dei miei colleghi, Spegni il Podcast, in cui vi sveliamo il segreto di Monkey Island, titolo provocatorio, ma in realtà ci proviamo un po' partendo da questo finale, parliamo un pochino delle varie teorie, appunto perché su questo finale si potrebbe fare un podcast solo su questo, perché ce ne sono tantissime di teorie sul finale di Monkey Island 2. In realtà è molto probabile che il segreto per Ron fosse che era tutto il sogno di un bambino. Secondo Bill Tiller, che ha lavorato alla Lucas, si trattava di quello. Poi dopo Ron in realtà non ha mai confermato, quando gli hanno chiesto ha fatto la domanda diretta se era quella. Gli avevano proposto tre ipotesi per il segreto, gli avevano detto potrebbe essere che è il sogno di un bambino, ha detto potrebbe essere che ci sei andato vicino ma neanche troppo. Ron ovviamente non lo vuole rivelare, probabilmente anche se qualcuno l'ha indovinato questo segreto lui non lo dirà, perché vorrebbe fare un suo Monkey Island 3. Come ho detto prima, Ron quando ha fatto Monkey Island non si rendeva conto del successo che aveva avuto il gioco. Aveva lasciato la LucasArts senza remore nel 1992 per fare una sua casa di produzione per fare giochi dei bambini. Pensava che sarebbe stato ricontattato per Monkey Island 3, ma così non è stato. Poi non si sa mai internamente cosa è successo, appunto, se c'erano problemi o altro. Fatto sta che dice che lui farebbe un nuovo Monkey Island solo se ottenesse i diritti della serie per averne la completa proprietà. Ma i diritti di Monkey Island in questo momento sono in mano alla Disney, quindi io ho molti dubbi che vedremo mai questo segreto di Ron. E onestamente, da una parte mi sta anche bene così dopo anni, perché è una cosa che contribuisce ad alimentare il fascino della serie, questo finale un po' onirico, che come hai detto giustamente tu prima, Monkey Island 3 secondo me in realtà hanno ricucito molto bene, perché era un finale che era quasi impossibile riuscire a ripartire da quel finale. In realtà in Curse of Monkey Island sono riusciti secondo me a connettere bene tutti i pezzi e a portare avanti la trama, e per fortuna abbiamo avuto quel Monkey Island 3 che io adoro, cioè alla pari dei primi due. Secondo me Curse of Monkey Island è straordinario quanto i Monkey Island di Ron.
È stato anche per molti il primo Monkey Island da giocare, soprattutto quelli della nostra generazione. Alcuni appunto hanno avuto la fortuna di poterlo giocare su DOS e Amiga, noi personalmente l'abbiamo giocato su Amiga, ma molti magari sono venuti a sapere di questa saga proprio con il terzo, perché è un pochino più mainstream, era più facile da ottenere, soprattutto in Italia era anche doppiato in italiano, quindi ancora più disponibile per tutti. E quindi insomma ci dedicheremo sicuramente a una puntata in cui lo analizzeremo nel dettaglio.
Questo era Monkey Island 2 LeChuck's Revenge. È un gioco, un'altra pietra miliare delle avventure grafiche, ma dei videogiochi in generale. Io gli do un bel 9 barbe fantasma su 10, perché tutto quello che abbiamo raccontato è veramente un'esperienza unica. Il fatto che sia un'avventura grafica, però così piena di umorismo e di enigmi comunque intelligenti, quindi non stiamo parlando di un gioco facile o che non si prende troppo sul serio, ma in realtà con le sue tematiche anche un po' più dark, si sposa benissimo, è stato proprio programmato veramente bene, ideato veramente bene. Abbiamo parlato della musica che è spettacolare, accompagna l'avventura di Guybrush, la nostra avventura, questo gioco, ed è un piacere per le orecchie. Il finale, che come ho detto ha diviso il pubblico, io l'ho amato. Era un momento in cui non era ancora così strautilizzato il colpo di scena finale dopo una prima pace, un primo finale, un lieto fine, e quindi quando ho visto l'uscita nel parco divertimenti ho capito che stavamo parlando di un finale buono, che era tutto un sogno. Però l'ultimo sguardo di Chucky, LeChuck trasformato, è stato proprio un colpo che mi ha fatto entrare nel cuore questo gioco ancora di più di quanto non fosse prima. Non gli do 10 perché Monkey Island 1, per quanto sia tecnicamente un gradino sotto a questo Monkey Island 2, è stato quello che ha lanciato il franchise, quindi l'importanza, il voto che ho dato in più è stata anche per l'importanza di quel gioco, perché altrimenti non avremmo avuto Monkey Island 2, quindi gli do un voto leggermente più basso. E tu Ace invece cosa ne pensi?
Io ho deciso di dare 9.5 chiodi della barra di Stan a questo gioco. Anch'io meno rispetto a quanto avevo dato a Monkey Island 1, perché è la partenza insomma della serie, ma devo dire che questo gioco mi ha stupito sotto tanti aspetti, e devo dire che riguardandolo, vedendo le battute, vedendo il feel generale di tutto quanto il gioco, l'ho trovato molto più interessante dal punto di vista narrativo, proprio come viene spiegata la storia, il rapporto che Guybrush stesso ha con Elaine, dove vedi che è successo qualcosa, non sono più innamorati, non stanno più insieme, anzi Elaine vive questo modo particolare di essere stata usata dallo stesso Guybrush, infatti getterà un pezzo della mappa rendendoci le cose ancora più difficili. Però devo dire che c'è tanto di lore anche dietro. Una cosa che io ho apprezzato tantissimo, perché sono fatto così, è la biblioteca, è ricchissima di titoli con un sacco di testo aggiuntivo, con parecchio di backstory e citazioni a quelli che sono gli avvenimenti del gioco precedente. ci sono ben 4 libri che parlano solo di Guybrush che sconfigge LeChuck, e ognuno di questi 4 letti sono sempre più leggendari, quasi come se lui si stesse inventando anche un paio di cose. Infatti il personaggio di Guybrush qui è vestito bene, parte ricco e parte raccontando la storia, ma è un po' un pallone gonfiato all'inizio, perché non è valoroso sempre, anzi farà tanto il mascalzone all'interno di tutto quanto il gioco. Ci sono anche delle ottime battute, secondo me, che hanno a che fare con il gross humor, quindi gli sputi o comunque le cose un po' bruttine che succedono, ma devo dire che sono usate bene e soprattutto servono a risolvere i puzzle. E un'altra cosa che ho apprezzato particolarmente è il momento della scena di carnevale, quando c'è il Mardi Gras, la festa che Hélène darà. Noi avremo il nostro costume, che è un costume da donna, cosa che potrebbe essere utilizzata per prendere in giro Guybrush, invece non è stato fatto assolutamente questo, anzi addirittura ci prenderemo i complimenti perché abbiamo dei bei stivali correlati e collegati senza nessun tipo di presa in giro. Ed è una cosa che, se pensiamo all'inizio degli anni 90, non era ancora così ben accettata questa cosa, e devo dire che è un po' progressista, lo è stato anche questo gioco. E tu, Michele, cosa dai?
Io gli do 10 sputi di Capitan Catarro in faccia a Wally su 10. È il mio gioco preferito di sempre, Monkey Island 2, e questo preclude anche la mia razionalità. Forse se ci sono difetti tendo a non vederli, perché è una delle mie esperienze preferite di sempre, un gioco in cui mi ritrovo periodicamente a tornare tutte le volte che io gioco a Monkey Island 2, ma in realtà onestamente anche per ogni Monkey Island io esaurisco ogni opzione di dialogo, esamino tutto e risento tutto, mi devo sempre ristudiare tutte le battute a memoria, perché è questo che è fantastico di Ron Gilbert. È bellissimo esplorare. Ron ha sempre detto che per lui il vero protagonista nel gioco è l'ambiente, quindi ha sempre cercato di fare giochi, sia Monkey Island 1 come Monkey Island 2, ma una filosofia che ha portato anche in altri titoli che ha fatto, di fare in modo che il mondo fosse più ricco e vasto possibile. E quindi quando si va in Monkey Island 2, appunto, già Monkey Island 1 è un'esperienza fantastica, ma Monkey Island 2 hai 3 isole da visitare, è proprio tornare a un pezzo, per me è proprio una cosa sentimentale, tornare ad un pezzo di me stesso che lascio lì e cui posso tornare quando voglio. Io adoro quel mondo, adoro quei personaggi, adoro il Guybrush di Monkey Island 2, finalmente con la barba, finalmente con un vestito piratesco, cazzuto, bastardo, cattivo, proprio che non si fa scrupoli, è cinico, e ha anche un bel arco di trasformazione, come hai giustamente menzionato tu. È un momento della vita di Guybrush in cui il tesoro è tutto per lui, voleva diventare un pirata e ora è diventato pirata a livello estremo, ma è proprio questo il bello, è il Guybrush che è al top della sua esperienza, si mette a cercare un tesoro, entra nelle case di tutti, truffa tutti, frega tutti, non si fa scrupoli per nessuno. Io adoro Monkey Island 2, secondo me è l'avventura grafica migliore che ci sia, e adoro anche il suo finale nonostante tutto, perché siamo ancora a discuterne qui ancora oggi, per quanto sia controverso. Appunto, Ron ha sempre detto che il finale perfetto per lui è un finale che si ama o si odia, e molti odiano il finale di Monkey Island 2 un po' per questa stranezza che ha, però noi oggi siamo ancora qui a parlare del finale di un gioco del 1992, di quello che potrebbe significare, e questa è la potenza di un gioco come Monkey Island 2, che ancora oggi ci fa ancora parlare, ci fa ancora discutere.
Anche per questo episodio è tutto. Noi, come al solito, vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che potete unirvi al gruppo Telegram dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Siamo veramente felici, è una community che ci rende molto fieri, perché ogni giorno è molto attiva, perché ogni giorno si parla delle cose più disparate relative al mondo dei videogiochi e anche altri media legati agli stessi. Ci sono tanti progetti che vengono discussi e anche proposte, e ognuno ha il suo modo di interpretare i videogiochi, una cosa che ci rende rende veramente fieri.
Eh sì. Sicuramente dopo questo episodio ci sarà una bella discussione, visto il fanatismo che c'è, gira un po' intorno al mondo di Monkey Island. Vi ricordiamo che se volete potete anche andare su Apple Podcast per lasciare una recensione. È uno dei tanti modi per poterci dare un feedback, sicuramente per quella piattaforma, anche se non è la vostra preferita, aiuta tantissimo. Quindi andate su Apple Podcast e lasciate una recensione, e seguiteci ovviamente su Spotify o una qualsiasi delle altre piattaforme. Ringraziamo ancora Michele per essere stato qua con noi. Ti lasciamo un pochino di tempo per... Hai già parlato prima del podcast che hai fatto specifico su Monkey Island, che consigliamo.
Mi sono già pubblicizzato e sì, appunto, vi ringrazio per avermi invitato. Gestisco un canale YouTube, Mighty Pirate, in cui mi occupo di recensioni di film brutti, ma quando posso faccio un riferimento a Monkey Island. Il mio nickname Mighty Pirate ce l'ho in omaggio a Guybrush Threepwood, che in originale dice in Guybrush Threepwood a Mighty Pirate, è un segno di quanto la saga di Monkey Island mi ha influenzato. Gestisco anch'io un podcast che si chiama Spegni il Podcast, assieme a due amici, Danilo Lapegna e Danilo Puce. In una puntata abbiamo parlato anche di Monkey Island, che se avete del tempo vi invito ad ascoltare, ed è stato veramente un piacere essere qui. E io adoro parlare di Monkey Island. Se vi serve per le prossime puntate di Monkey Island, torno quando volete, veramente.
E grazie a te. Allora lasciamo in descrizione la puntata specifica, così potete fare un bel approfondimento.
Noi ci risentiamo la settimana prossima e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
E io sono Mighty Pirate,
temibile recensore.
Bravo.
Namaste, be brave. Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-